Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.
Buongiorno da Stefano Lusa in studio per il consueto appuntamento con Dentro i Fatti, arrivato ormai agli sgoccioli prima dell'inizio del nostro palinsesto autunno-inverno. Oggi è con noi ospite l'ammiraglio Romano Sauro, che fa tappa a Capodistria per quello che è il suo viaggio Sauro 100, 100 porti per raccontare la storia di un personaggio, di un patriota, di quello che molti definiscono insieme a Cesare Battisti l'ultimo eroe risorgimentale italiano. Buongiorno ammiraglio Sauro.
Buongiorno a voi.
Ecco, un viaggio che è partito 2 anni fa per in qualche modo ricordare, no, il centenario della morte di Nazario Sauro, impiccato dagli austriaci a Pola, e che fa tappa oggi a Capodistria il 20 settembre, che non è una giornata come un'altra per lei, insomma non lo sarebbe neanche per Nazario Sauro, visto che insomma proprio il 20 settembre Capodistria dava i natali a Nazario Sauro.
Eh sì, proprio 138 anni fa, 1880, 10 anni dopo un altro 20 settembre molto più importante e famoso. 20 settembre sarà la presa di Porta Pia e quindi Roma unita all'Italia, ma è una data altrettanto importante per tutti gli europei, perché quel giorno finirà il potere temporale dei papi, quindi è una data che ha un valore veramente, veramente elevato.
Ecco, quanto pesa per Romano Sauro il cognome, no? la figura del nonno?
Ma
c'è un peso oppure un dolce ricordo? È comodo, ecco, o è scomodo chiamarsi Sauro?
Dipende, a volte poteva essere comodo, a volte poteva essere scomodo. Scomodo quando andavo a scuola, già alle elementari, e magari la maestra pensava che io dovessi per forza conoscere la storia d'Italia, cosa che io invece non avevo voglia di studiare, non ero un ottimo studente. E poi un giorno ci fece imparare a memoria la canzone del Piave, dove Sauro è ricordato insieme a Oberdan e Battisti. Io non la studiai e presi un brutto voto. In altre situazioni magari mi ha aiutato, diciamo che in linea di massima mi ha sempre aiutato. Mi ha aiutato in che senso? Nel senso in cui io non ho mai avuto dubbi su quale dovesse essere il mio comportamento. Ho sempre ci si trova spesso di fronte a dei bivi, che strada si prenda, a destra o a sinistra, mi comporto in un modo piuttosto che in un altro. Ecco, io ho sempre, riferendomi alla figura di mio nonno, anche per onorarla e rispettarla, lui ha dato la vita per la patria, ha dato la vita per i valori in cui credeva, libertà, giustizia, solidarietà. Ecco, io non ho mai avuto dubbi su quale dovesse essere il mio comportamento. Ho sempre cercato di fare il bene degli altri, dell'amministrazione, non ho mai pensato al mio interesse personale. In questo senso mi ha aiutato sicuramente, qui non è poco.
Sauro è diventato nel periodo fascista insomma una figura mitica, è stato usato, se vogliamo, anche dal regime. Non a caso il connubio tra fascismo e Sauro è venuto fuori anche prima della sua venuta a Pirano, no? Dove la visita è stata contestata, c'è addirittura qualcuno che ha chiesto alla polizia di vietare la presentazione di questo libro. Ecco, anche questo è uno dei pesi, no? Se vogliamo parliamo di quello che il nonno ha insegnato, ma è un peso che c'è ancora sulla figura di Nazario Sauro.
Sì, certo, molto per ignoranza, parliamoci chiaro, perché mio nonno Nazario Saro non è stato mai fascista, anche perché quando lui è morto il fascismo ancora non esisteva, quindi è proprio non è pensabile che lo fosse, anzi lui era tutt'altro, lui nasce socialista, mazziniano, repubblicano, anche se poi lui non amava avere degli appellativi e delle connotazioni particolari. Lui era un uomo libero sostanzialmente e ha lottato per la libertà, ha lottato per la libertà anche dell'Albania dall'occupazione turca, quindi interessandosi di una nazione che non era necessariamente l'Italia. Certo, il fascismo, il ventennio lo ha sfruttato, usato, e quindi di fatto facendone una figura mitica, un eroe senza macchia e senza paura, cosa che ovviamente non era, nessuno è così. Lui era un uomo come noi, era una persona normalissima che amava la sua famiglia, aveva 5 figli, aveva degli ideali molto forti e credeva appunto nella libertà. Lui si sentiva italiano, era stato educato dalla famiglia ad essere italiano, e quindi quando scoppiò la guerra decise di andare a combattere con l'Italia contro l'Austria. E questo purtroppo, ma non solo Nazario Sauro, lo stesso Cesare Battisti è colui che ha fondato il Partito Socialista a Trento, quindi dire che fosse fascista è veramente quasi una cattiveria, anzi è una cattiveria. E allora ecco il motivo per cui ho deciso di scrivere un libro, per raccontare un uomo diverso dalla retorica, diverso da quello che è stato rappresentato per tanti anni e che forse ancora nell'immaginario collettivo di molte persone più o meno ignoranti che strumentalizzano ancora questo nome. E questo sicuramente mi dispiace, perché non lo merita, perché ripeto, è un uomo che credeva negli ideali di libertà, di giustizia e di solidarietà. Tanti sono gli esempi della sua vita che proprio ci portano verso questi valori, sono i valori che poi io racconto nelle scuole. Insomma, io non parlo solo di Nazario Sauro nelle scuole, ovviamente.
Ecco, Nazario Sauro è ricordato in moltissime piazze, in moltissime rive, in moltissime vie d'Italia. Capodistria, nel periodo in cui Italiana dedicò a Sauro un monumento anche molto, molto pomposo, diciamo, sulla riva, c'era una targa che ricordava appunto la casa che diede Natali a Sauro. Oggi a Capodistria di Sauro non c'è nessuna traccia. A lei piacerebbe che fosse in qualche modo ricordato anche nella sua città natale?
Insomma, piacerebbe a lui soprattutto, perché insomma, ha dato la propria vita per questi ideali. Certo, mi piacerebbe, non so se sono maturi i tempi, non so se... No, anche così tempo fa sono venuto qui a Capodistria ed è capitato di parlare di questa problematica, e non vorrei, ecco, che anche per colpa della targa si facessero dei passi indietro e la sua figura venisse nuovamente strumentalizzata. Questo preferirei allora nessuna targa, piuttosto che un uso del suo nome, della sua figura improprio, come è stato per tanto tempo, come ancora è in parte, non solo qui ma anche in Italia, non è che... E per cui questo è da evitare assolutamente.
Noi abbiamo, insomma, dell'idea di posizionare una targa sulla sua casa si era parlato già tre anni fa, quando venne presentato per la prima volta il suo libro, sì. Nazario Sauro, storia di un marinaio, scritto insieme a Francesco Sauro per la Musa Taglia Edizioni. Ecco, un libro i cui proventi vanno in beneficenza, no? Ma ne parleremo, sì. Ne parleremo tra un attimo. Noi abbiamo chiesto al vice sindaco di Capodistria, nonché presidente della comunità autogestita nazionale costiera, Alberto Schieriani, cosa ne pensa, insomma, dell'idea di poter arrivare a posizionare questa targa. Vice sindaco Schieriani, è possibile pensare a un'iniziativa che porti una targa in città che ricordi Nazario Sauro?
Ma io penso proprio di sì. Lei si ricorderà certamente che alla prima visita del signor Sauro qui a Capodistria 4 anni fa, quando ha presentato il suo libro, anche si parlava in quell'occasione di porre una targa. a ricordo di Nazario Sauro. Se lo chiede a me, mi trova perfettamente d'accordo. Quello che a me piacerebbe però fare è ricordare tutti i personaggi illustri di Capodistria, quei personaggi illustri che Capodistria ha avuto nel corso dei secoli. Mi piacerebbe poter fare uno studio in questo senso e porre ancora altre targhe per ricordare appunto questi personaggi. Io credo che Capodistria ha una grande storia, ha avuto una grande storia alle sue spalle. È giusto questa storia ricordare ed è giusto ricordare i figli che Capodistria ha avuto.
Alberto Schiariani, questa operazione deve farla il comune o può farsene anche carico direttamente la comunità italiana?
Ma io credo che non è necessario che sia il comune in prima persona. Io credo che lo può fare anche la comunità italiana, lo può fare un gruppo di cittadini che si mettono assieme, eccetera, e fanno delle proposte. Ci vorrebbe però, secondo me, uno studio storico, culturale da poterlo fare, e quindi che abbia anche una matrice, diciamo così, scientifica anche dietro in qualche maniera. Credo che la comunità italiana, la nostra comunità, sia chiamata anche a farlo, perché no? E dopo sappiamo come vengono esposte queste targhe, bisogna avere tutta una serie di permessi, eccetera, e in questo caso certamente includere anche il comune per rendere quanto più veloce anche tutte le pratiche che naturalmente bisogneranno fare.
Tempi quindi chiaramente si spostano al prossimo mandato. Ecco, se lei si ricandiderà, sarà questo uno dei punti del suo programma elettorale?
Ma guardi, io mi ricandiderò e naturalmente il mio programma elettorale lo sto facendo, l'ho cominciato a fare già tempo fa e lo sto ancora scrivendo. Naturalmente il recupero di quella che è la storia di Capodistria è sempre nel mio programma elettorale. Sicuramente i personaggi storici, illustri di Capodistria sono parte e saranno parte anche del mio programma elettorale.
E quindi tra 4 anni possiamo dire che avremo queste tabelle esposte, se non prima.
Ma guardi, se abbiamo visto, e questo però è stato portato avanti dal comune naturalmente con la sua commissione toponomastica, che ci abbiamo messo ben 4 anni per fare un lavoro, io direi certosino, bellissimo, che è stato fatto dalla commissione toponomastica per poi vedere esposte queste targhe, e vi posso dire che i tempi di lavoro burocratici, quello che volete, sono spesso lunghi. Però ogni grande marcio comincia da un primo passo, bisognerà fare questo primo passo. Io credo che i tempi comunque sono maturi, al di là di polemiche che possono nascere, eccetera, però abbiamo visto che una volta spiegate le nostre cose, spiegando bene, vengono capite molto bene anche dalla maggioranza, e quindi io sono fiducioso.
Ecco, ogni grande marcia comincia dal primo passo, diceva Alberto Schiariani. Magari questo primo passo verrà fatto, non dico subito, ma magari con tempi relativamente rapidi.
Beh, insomma, intanto prendo atto della posizione del vice sindaco, molto, molto ragionevole, sicuramente del tutto condivisibile. Ci sono dei tempi in tutte le cose. Mai forzare più di tanto, anche perché ci deve essere una condivisione delle cose, quindi anche ricordare, oltre a Nazario Sauro, i tanti personaggi importanti che Capodistria ha dato, sicuramente è assolutamente da fare, perché fa parte della storia. Prima era la storia dell'Austria, poi dell'Italia, poi della Jugoslavia, oggi della Slovenia, quindi fa parte della storia con la S maiuscolo. Poi il paese poco conta, alla fin fine ormai siamo in Europa, io sono un europeista sfegatato, se posso usare un termine magari non proprio un po' improprio, ma insomma come lo era del resto anche mio nonno, lui appunto andando a combattere a fianco degli albanesi ed avendo questo spirito mazziniano, insomma, importante per Mazzini, era importante che per avere e ottenere gli Stati Uniti d'Europa, il passaggio era quello delle etnie, delle nazionalità che dovevano avere una propria nazione, e all'epoca c'erano imperi soprattutto in Europa, non c'erano nazioni che poi con la fine della Prima Guerra Mondiale, invece si creeranno, proprio perché si dissolveranno i vari imperi russo, ottomano e quello austro-ungarico appunto, e se vogliamo anche in parte quello tedesco.
Senta, suo nonno non era probabilmente un grande intellettuale, no? Però era un grande marinaio, perché quando sono andato un paio d'anni fa al museo dei Navy Seals in Florida, quando mi hanno sentito parlare italiano mi hanno detto che la prima cosa che mi hanno detto, beh, ma sapete che insomma il nostro in qualche modo ispiratore è stato Nazario Sauro, no? Quindi è stato un grande marinaio per il modo in cui...
Non sapevo di questo particolare. No, studioso lui non era, anzi... osteggiava forse la scuola,
però era un grande marinaio. Parliamo di Nazario Sauro, di uno, cioè uno che col mare, no, nato praticamente davanti al mare, dove oggi non c'è più il mare perché c'è il porto, ma, certo. c'era il mare, c'è, cioè uno che in barca ci sapeva andare.
Beh, lui a 14 anni scapperà di casa, lascerà quindi la scuola, si imbarcherà su una barca a vela e navigherà tutto l'Adriatico raggiungendo l'Albania, dove appunto cominciò a frequentare suoi coetanei, amicizie che manterrà poi nel tempo. E da quel momento di fatto non ha più lasciato la nave, anche se poi lui voleva diventare comandante di nave, ovviamente dovette ritornare a scuola, si iscrisse all'Istituto Nautico di Trieste e in 6 mesi riuscì a prendere il diploma di capitano marittimo di grande cabotaggio. E da allora non ha fatto altro che navigare, soprattutto in Adriatico, anche perché il suo obiettivo era di ottenere informazioni sull'Istria, Dalmazia, sui porti, eccetera, perché era convinto che prima o poi queste informazioni potevano tornare utili all'Italia in un'eventuale guerra contro l'Austria, se l'Italia non fosse riuscita ad ottenere, ad avere dall'Austria l'Istria, Trento e Trieste, insomma, sostanzialmente il Trentino e l'Istria, cosa che non avverrà, e quindi sarà fatta questa guerra. L'Italia dichiarerà guerra all'Austria proprio per ottenere. E lui ha sempre navigato.
Ma le sue incursioni dal punto di vista militare, insomma, lei è un ammiraglio della Marina Militare, no? Quindi probabilmente, cioè, quindi è assolutamente le incursioni di Nazario Sauro diventano un'innovazione, no? Dal punto di vista, cioè voglio dire, lì proprio tecnicamente Nazario Sauro ha il merito di riuscire a intervenire con mezzi, diciamo così, minimi e a fare danni enormi.
Ma perché lui era un uomo d'azione, non era certo un uomo da stare dietro una scrivania, e quindi ha, se vogliamo, inventato le prime incursioni, da cui poi preso lo spunto anche nei vari corpi d'assalto delle marine, e consubin della marina eccetera, e lui riuscirà durante la guerra, in piena guerra, a entrare un po' in tutti i porti dell'Istria: Monfalcone, Sistiana, Trieste più volte, Pirano, Parenzo, Fiume con un sommergibile, eludendo la sorveglianza, eludendo anche i sistemi.
Insomma, si divertiva a farsi beffe degli austriaci.
Si divertiva. Beh, forse era una guerra un po' diversa da quelle che oggi siamo abituati a vedere. Forse era una guerra quasi più cavalleresca, se vogliamo usare questo termine. E lui, famosa è la beffa di Parenzo, adesso non ricordo esattamente la data, mi sembra il 12 giugno del 1916, lui con un cacciatorpediniere riuscirà a entrare dentro il porto. L'obiettivo della missione era quello di individuare gli hangar da dove partivano tutte le notti gli idrovolanti che andavano a bombardare Venezia, quindi andavano distrutti, entreranno dentro il porto senza che nessuno si accorga che una nave nemica è entrata nel porto di Parenzo. Lui lo conosce bene perché ci aveva navigato, ci entrava con le navi mercantili quando era al comando. L'hangar non si vedono, c'è una pineta che c'è tuttora, anche io ci sono stato con la mia barca pochi giorni fa da Parenzo, probabilmente gli hangar sono lì, però non potevano tirare alla cieca, e quindi magari con rischio di colpire solo case civili, e quindi se ne stanno per uscire, quando mio nonno vede in banchina tre marinai austriaci che guardano questa nave che evoluisce dentro il porto. Non si erano ancora resi conto, evidentemente era nave nemica, e mio nonno andrà ad accostare a quella banchina, si farà aiutare, si rivolgerà a loro nel dialetto istroveneto, il veneziano, quello che parlavano un po' tutti, sia in Marina Asburgica sia lungo le coste, insomma, che è la sua lingua anche, e quindi questi, pensando che fosse una nave amica austriaca, li aiutano. Quando se ne accorgeranno è troppo tardi, vedranno la bandiera italiana, mio nonno scende a terra insieme a un marinaio, rincorre i tre marinai che scappano, ne apparà uno e da quest'uno si farà dire dove si trovavano gli hangar, che stavano proprio dietro quella pineta. Quindi la nave romperà rapidamente gli ormeggi, si avvicinerà alla pineta, bombarderà, distruggerà gli aerei, uscirà. Inizierà anche un conflitto a fuoco, perché poi le batterie costiere austriache, allertate dalle altre due, dagli altri due guardiani che stavano in banchina, riusciranno a dare l'allarme, quindi soffrirà qualche morto anche la nave, lo Zeffiro. Ecco questa beffa, insomma, ce ne sono anche altre simili. Un'altra situazione all'inizio dicembre del 1915, andrà su Risonzo e si, insieme a un amico, porterà via una nave austriaca. Quindi
senta, quando in queste zone si parla di Nazario Sauro, praticamente si tira poi sempre in ballo il figlio Italo, no? Che sarebbe poi suo zio, che invece insomma diede una mano nella riflessione su queste terre al duce, insomma. E anche quello forse pesa, no? Sul ricordo di...
Ma io credo di sì, probabilmente pesa anche quello. Certo, stiamo parlando di un periodo storico diverso, stiamo parlando di un figlio, e il padre non può avere delle colpe più di tanto, un po' essere accusato per quello che un figlio può aver fatto. Ripeto, erano situazioni diverse. Purtroppo quel ventennio ha lacerato i rapporti anche qui localmente. Cioè il fascismo ha creato problemi che poi, insomma, hanno avuto delle conseguenze negative anche dall'altra parte, quindi con le foibe, insomma, è una storia, una brutta storia, secondo me, quella lì. A me non piace molto la storia della Seconda Guerra Mondiale, perché non tanto perché abbiamo perso quella guerra, una guerra che non andava fatta, che in maniera impropria abbiamo fatto, e per tutto quello che abbiamo anche creato e che oggi abbiamo in termini di conseguenza negativa, stiamo ancora soffrendo. Per cui comunque è un'altra storia, insomma, quella.
E ci sono tante cose di cui non andare certamente orgogliosi. Si sta celebrando a Trieste, si stanno celebrando proprio gli anniversari della proclamazione delle leggi razziali, insomma.
Ah,
quindi,
certo, forse il momento più brutto.
Ecco. Allora, Nazario Sauro, storia di un marinaio, un viaggio in 100 porti, c'è questo libro. Noi non abbiamo detto che poi i proventi del libro vanno alla Fondazione Peter Pan. E un'altra cosa che non abbiamo detto, perché siamo quasi in chiusura di trasmissione, è che Romano Sauro, io sono rimasto molto colpito da questo racconto a Pirano, perché per il 100 anni della morte di Nazario Sauro a Trieste c'era una commemorazione solenne per ricordare la figura del patriota giustiziato dagli austriaci, e Romano Sauro non era a Trieste, ma era invece a Palermo in un carcere.
Avevo emulato mio nonno. Il 10 agosto lui era in carcere a Pola, io ero in carcere a Palermo. Non avevo fatto niente di male per andare in carcere, però ho fatto questa scelta perché, a parte che come famiglia abbiamo sempre ricusato cerimonie, eccetera, proprio per evitare strumentalizzazioni e usi impropri della nostra presenza. Mentre io col mio viaggio Sauro 100 ho deciso di incontrare le scolaresche, di raccontargli sì di Nazario Sauro, ma soprattutto della grande guerra, di una guerra che fece 15 milioni di morti, una guerra però la quale va riletta in un'ottica diversa. Perché da quella guerra comunque nascerà un'importante identità nazionale per un verso, ma soprattutto europea dall'altra. Da quella guerra nasceranno nuove nazioni e si incomincerà a parlare finalmente di Europa unita. Poi ci sarà questo periodo negativo questa parentesi della Seconda Guerra Mondiale, che ha rallentato un po' una continuazione, se vogliamo, della Prima Guerra. E quindi io vado a raccontare ai giovani dei nostri morti, che vanno ricordati. Se noi oggi viviamo in un'Europa libera, in pace, lo dobbiamo a quei morti, e quindi vanno ricordati. Nazario Sauro, uno dei 15 milioni di morti, è diventato famoso perché fu impiccato, eccetera, ma insomma, per le imprese che ha fatto, ma insomma, tanti sono gli eroi, direi tutti quelli poverini che sono morti da una parte e dall'altra, ognuno credendo nelle proprie ideali, nelle proprie idee, per la propria nazione, per la propria patria. E quindi io vado in giro a raccontare sostanzialmente questo. E il libro che ho scritto, Nazario Sauro, storia del marinaio, l'ho scritto insieme a mio figlio. I proventi vanno in beneficenza a un'associazione Peter Pan di Roma, che si occupa di dare accoglienza gratuita alle famiglie con bambini malati di cancro.
Senta, lei è stato fino a ancora, insomma, il titolo ce l'ha ancora, quello di ammiraglio, no? Ma è stato in servizio fino a pochi anni fa. Quando si sente dire che la Marina Militare collabora nella tratta dei migranti, cosa pensa?
È un'altra ignoranza. Questa è un'altra realtà. La Marina italiana, ma un po' tutte le marine e tutti i marinai, nessuno escluso, se trovano qualcuno in mare in difficoltà, lo soccorrono. La Marina ha tra i tanti compiti anche quello di soccorrere i migranti che scappano dalla guerra. Si è sempre scappato dalle guerre. Perché? Perché si sta male dove c'è una guerra, e allora la gente se ne va. Se io sto bene a casa mia, non me ne vado da casa. Se sto male, soffro, rischio di morire, me ne vado. L'Italia, la Marina italiana, ha iniziato questa opera di salvataggio di gente che scappa dalla guerra già nella Prima Guerra Mondiale. E va ricordato anche questo, che pochi sanno, nessun giovane lo sa, e pochi, forse qualche adulto. Ed è il salvataggio dell'esercito serbo e della popolazione serba, che sarà salvato dall'Italia 230.000 persone, non 230 o 177, ma 230.000, in un'operazione che durerà 5-6 mesi, in piena guerra mondiale, con l'Austria che cercherà di ostacolare questa grande operazione. L'Italia salvò tutti, non ci fu neanche un morto, una grande operazione di solidarietà italiana. E questo va detto, questo non può essere disconosciuto. Tra l'altro, insieme a quei 330.000 c'erano anche una ventina, 20.000 soldati austro-ungarici, che mi sono sempre domandato che fine avessero fatto, e poi ho scoperto essere stati portati in un campo di concentramento nell'isola della Sinara, in Sardegna. Nel mio viaggio sono passato dall'isola della Sinara per portare un omaggio, un fiorellino, a quei giovani morti austro-ungarici, che all'epoca erano i nemici di mio nonno, ma che oggi anche loro, con la loro morte, hanno contribuito a creare questa Europa.
Senta, lei parla di Europa, parla di salvataggio di migranti in mare, insomma, discorsi che non vanno tanto di moda in questo ultimo periodo.
Non vanno di moda perché purtroppo c'è un ritorno, secondo me, al nazionalismo, che è pericolosissimo. I nazionalismi hanno, se all'inizio sono serviti per creare le nazioni, quando non c'erano, adesso le nazioni ci sono, quindi non c'è motivo di ripescare, riciclare dei concetti che possono portare a divisioni, a rotture, a conflittualità, a guerre. Basta, ce ne abbiamo, non dobbiamo abbandonare quel percorso sbagliato che porterà solamente male.
Potremmo continuare per un'altra ora a parlare, ma ho ancora un minuto e quindi ho bisogno di una frase soltanto, Romano Sauro. Sulla targa dedicata a sua nonna Capodistria, cosa vorrebbe ci fosse scritto?
Quello che forse lui vorrebbe che fosse scritto, cioè che qui sono nato, sono diventato marinaio. Ho combattuto e sono morto per la libertà degli altri, perché lui non l'ha mai vista la vera libertà.
Grazie a Romano Sauro,
grazie
che
a voi.
Tra un attimo si trasferirà alla comunità di Capodistria, vi incontrerà i ragazzi delle scuole questa sera alle 18, invece appuntamento 18:30 appuntamento alla comunità di Capodistria, ma per capire per la figura di Nazario Sauro e per leggere anche quello che di lui pensa Romano Sauro c'è il libro Nazario Sauro, storia di un marinaio, edizione La Musa Taglia, proventi per l'Onlus Peter Pan, che si occupa di bambini e di famiglie con bambini malati di tumore. Grazie per essere stati con noi e a risentirci da Stefano Lusa.